Charlot, tutto ciò che fa spettacolo. Ogni due settimane. In Svizzera questo non è solo un dato statistico, ma il battito di un orologio tragico. È questa infatti la frequenza media con cui una donna perde la vita per mano di un partner o di un ex partner. Solo nel 2025 i femminicidi nel nostro paese hanno raggiunto la cifra record di 22 casi. E se i numeri della cronaca sono ferite aperte, quelli della violenza quotidiana sono un'emorragia silenziosa. Oltre 21.000 reati di violenza domestica registrati in un anno, con un aumento costante che ci dice che no, le mura di casa non sono per tutti un rifugio sicuro. Numeri che spaventano, ma che rischiano di restare astratti se non guardiamo a ciò che sta sotto la superficie, a quell'80% di casi che non arrivano mai a una denuncia, sepolti sotto il peso della vergogna, della paura o, peggio, della normalizzazione. Ma dietro queste cifre cosa resta? Come si racconta l'orrore quando non è fatto solo di lividi visibili, ma di manipolazioni sottili, di controllo, di quell'isolamento psicologico che svuota l'anima prima ancora di colpire il corpo? Buongiorno da Monica Bonetti e benvenuti a questa puntata di Charlot che, in occasione dell'8 marzo, giornata internazionale della donna, dedichiamo non a celebrare ma a guardare in faccia la realtà attraverso la lente del teatro. Perché se la legge a volte arriva tardi, il teatro deve arrivare prima, deve scuotere, disturbare e infine forse curare. Lo faremo con due artisti che hanno scelto di sfidare il sistema giudiziario e linguistico portando in scena il dirompente testo di Susie Miller, Prima Face, il regista Daniele Finzipasca e l'attrice Melissa Vettore. E avremo con noi anche la voce potente di Emma Dante che poche settimane fa, portando sulla scena del LAC il suo Angelo del Focolare, ci ha ricordato quanto siano arcaiche e feroci le radici del possesso. Spazio poi alle rubriche. Click Cultura, con Valentina Grignoli, si concentra sul Mein Kampf, portato in scena al Teatro Sociale di Bellinzona da Stefano Massini. E, per iniziare, La Perla, lo spettacolo, il film o la serie TV che più ci ha colpito e che, questa settimana, ha per protagonista uno spettacolo di danza con un cast tutto femminile che celebra memoria e spiritualità aspirando al rinnovamento collettivo. Su Il Sipario... Cominciamo. La Perla. 11 danzatrici che fondono danza contemporanea e danza classica indiana per raccontarci una storia universale e intima. Tikra, Night of Remembering, mette in scena una tribù di donne che, per una sola notte, una volta l'anno, si riunisce per risvegliare lo spirito di chi le ha precedute. A creare lo spettacolo, attingendo a miti e leggende liberamente rimaneggiate, è il celebrato coreografo anglo-bengalese Akram Khan, che per questo lavoro, l'ultimo anche in senso letterale, scioglierà la compagnia nel 2027 per seguire nuovi progetti, per questo lavoro collabora con l'artista saudita Manal al-Dawayan. Akram Khan è un coreografo che dà il meglio di sé quando sembra lavorare distinto e nelle sue opere conta più come ci fanno sentire che interrogarsi sul significato. A importare davvero è l'impatto sensoriale e Tikra ne è un esempio perfetto. Il pezzo è stato creato all'inizio del 2025 per un festival d'arte a Wadi Al-Fan, una nuova destinazione culturale ad Al-Alula, antica città oasi e via commerciale nel deserto dell'Arabia Saudita. Le danzatrici si muovono all'unisono, in linee decise che tagliano e si intrecciano. La danza è eseguita con precisione millimetrica e persino i loro lunghi capelli oscillano in perfetto sincronismo. All'inizio della fiaba mitologica inventata da Khan e Al-Dawayan, una giovane donna vestita di bianco è al centro della scena. E ciò che segue all'aspetto di un'iniziazione o di un sacrificio, forse addirittura di un esorcismo. In realtà la giovane è un'antenata evocata da una tribù di donne nella notte del ricordo per una sorta di rinascita, un rituale di guarigione dal passato. Ma non è un viaggio spirituale, etereo e delicato, piuttosto una ricerca in cui c'è una buona dose di rabbia e la figura della sciamana, che dovrebbe essere il tramite del rituale, si muove come una creatura feroce, a volte sembra un ragno gigante, che pare insinuarsi, frugare nel corpo dell'antenata e, a un certo punto, si trasforma in una burattinaia terrificante. Concentrarsi sui dettagli della trama, però, rischia di condurci a un piano razionale dove non tutto può convincere. La dimensione del rituale femminile è completamente impregnata dal gioco di potere che segue un canone patriarcale dove è immancabile l'eterno sacrificio femminile e dove più che la conciliazione si celebra una lotta eterna per la conquista del predominio. Meglio accantonare la modalità razionale allora e godersi colori e suoni attraverso i quali vita e morte, spirito animale, magia e stregoneria riescono ad emozionarci davvero. La colonna sonora firmata da Aditya Prakash è avvolgente e il ritmo trasmette una sensazione fisica, attingendo alla musica araba, con l'aggiunta di un'esplosione di canti corali bulgari e un accenno alla Didone di Purcell. È un'esperienza intensa, dove piuttosto che interrogarsi sui significati e le loro conseguenze, non resta che sciogliersi nella bellezza estetica e attendere la catarsi.
I live in a dream for a moment with love in a midnight solitude, but I never knew at the moment love was just an interlude. I thrill as your arms would enfold me, a kiss of surrender says the moon. Then heaven fell down when you told me love's a passing into the mind. When I thought romance really found me, love was just an interlude.
Questa sono io. Tessa Jane Ensler. Tra gli avvocati vige la regola che chi vince non deve ostentarlo, perché chi vince oggi potrebbe perdere domani. L'interrogatorio. La parte migliore. Gli sparo 4 domande a raffica. Pam, 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 pam. E la legge è lì per tutti. Per coloro che accusano, per coloro che sono accusati, per proteggere tutti. Niente di stravolgente per me. Emozioni. Non è proprio. Il nostro lavoro non è sapere, ma non sapere. Noi non diciamo mai perdere, diciamo arrivare secondi. Il pubblico ministero si alza e dà inizio al processo. Ecco come ci si sente. Stesso tribunale, nessuna armatura. Ho la bocca asciutta, il giudice respinta. Ospedale, esame medico legale. Io stringo i denti, guardo il soffitto. Questo è il gioco della legge.
Il gioco della legge, un gioco crudele con regole che non sembrano uguali per tutti. Quello che abbiamo ascoltato è il teaser di Prima Face, lo spettacolo della compagnia Finzipasca in scena all'AC di Lugano fino all'8 marzo. Primo allestimento in italiano del monologo dell'avvocata e attivista Susie Miller. Un testo tradotto in 20 lingue e rappresentato in 48 paesi, che è diventato una sorta di fenomeno globale, suscitando ovunque dibattiti sulla necessità di un sistema giudiziario più sensibile alle esigenze delle vittime di reati sessuali. Tra l'altro, dal testo teatrale, la Miller ha poi ricavato un romanzo pubblicato in italiano nel 2024 da Neri Pozza. La prima versione dello spettacolo ha debuttato a Sydney nel 2019. Nell'aprile 2022 è poi andato in scena a Londra vincendo 2 Laurence Olivier Award e successivamente ha debuttato a Broadway. Uno spettacolo che a prima vista può sembrare lontano dalle atmosfere oniriche e poetiche che caratterizzano il teatro di Daniele Finzipasca. E allora siamo partiti proprio da qui nella conversazione che abbiamo registrato con lui negli scorsi giorni mentre era impegnato nelle prove sul palco del teatro. Sentiamo.
Non è proprio sempre vero che non prendiamo dei temi, ho diretto l'Aida, ho diretto la Carmen. Si affrontano con il linguaggio che è il mio e che è il nostro, della compagnia, perché come sai lavoro sempre con gli stessi creatori, anche dei drammi concentrati di dramma con un linguaggio che rimane un linguaggio sospeso, onirico, dove un po' a dirla come Chekhov non racconto la realtà tale quale, a come appare nella vita, ma come ci appare nei sogni. Ecco, quindi metto al servizio di certi racconti, di certi drammi rappresentati da testi che a volte sono molto viscerali, metto al servizio questo linguaggio fatto di associazioni, di sogni. Quindi non è proprio una novità.
E come ha approcciato Daniele Finzipasca la durezza giudiziaria invece di Prima Face? È possibile raccontare l'abuso senza rinunciare alla bellezza visiva?
La questione della giustizia è una questione piuttosto complessa. Complessa perché alla fine dei conti questa idea, che secondo me rimane meravigliosa in un qualche modo, che sia preferibile avere dei colpevoli fuori dal carcere che degli innocenti in prigione, rimane qualcosa di fondamentale su questo che è cambiato il nostro modo di pensare alla giustizia. Ma la giustizia è un termine complicato, come si fa con i nostri figli, i nostri bambini a essere giusti? Come giudichiamo chi vive vicino a noi? Come giudichiamo noi stessi? La giustizia è qualcosa di complicato da strutturare, da discutere, soprattutto quando non si è veramente degli specialisti. Però rimane di fatto che ci sono delle zone dove è evidente che la giustizia non è applicata in un modo corretto, o almeno non si è risolto tecnicamente nel sistema la difficoltà soprattutto di soggetti deboli di essere rappresentati e di essere difesi nel modo corretto. Nel caso dello stupro, soprattutto quando succede, e questo testo lo rende così evidente, perché non è crudo, è una violenza molto delicata che passa tra il piacere di 10 secondi fa, di 10 minuti fa, a un no detto con delicatezza, un no che viene affermato con un po' più di decisione e un no che viene strozzato in gola. Ecco, questo poi, da poterlo dimostrare, da poterlo e sentire per una donna, che giustizia è fatto, che lei è stata capita, che la fragilità di quel momento è stato difeso e dibattuto in un modo corretto, ecco, questo è evidente. È evidente che il nostro sistema, le regole del nostro sistema, non arrivano a creare le condizioni perché giustizia sia fatta.
Ma forse anche perché i nostri sistemi si concentrano spesso più sui colpevoli che sulle vittime, e quindi è come se che non prendessero completamente in considerazione il ruolo della vittima e quello che la vittima attraversa. Forse c'è anche un po' questo aspetto, no?
Ma guarda, c'è un passaggio nel testo dove esattamente dice quello che pensi, ma un po' al rovescio. Ci si concentra su chi ha accusato e sul fatto che probabilmente può essere che lui non abbia capito. Questa è la questione. Non è tanto che cosa ha vissuto la vittima, piuttosto è riuscire con molta facilità a dimostrare che probabilmente la vittima non è coerente sempre nei suoi ricordi, probabilmente si confonde, e quindi confondendosi si sarebbe potuta confondere anche in altre dichiarazioni che ha fatto. La realtà della questione, che credo che emerga precisamente da questo spettacolo, è che il problema non sta nella giustizia. Il problema sta molto prima, a monte. Noi dobbiamo fare e affrontare con una profondità precisa nell'educazione, nel modo di educare la società, nel modo di pensare noi uomini come reagiamo di fronte a una donna, a un linguaggio che non è il nostro, perché il nostro no non è espresso allo stesso modo da quello che esprime una nostra sorella, una nostra mamma, una cugina, una moglie. Perché il no di una donna è diverso. Siamo morfologicamente fatti in un altro modo. Quindi la questione è molto complicata per me, credo che sia una grande questione all'interno di un dibattimento per creare delle leggi, un approccio, un modo di raccogliere le prove, un modo di interrogare le vittime e di interrogare i presunti colpevoli, che va riveduto. Ma di fatto la questione nostra è di cambiare strutturalmente la società e di incominciare a dividere che cos'è una coscienza, perché si insegna, questo io penso, che cos'è l'educazione sessuale, e l'educazione sessuale è qualcosa legato alla biologia, non c'è nulla che ha a che vedere con la morale, cioè come funzioni, come funziona, come siamo fatti, come reagiamo, che cos'è il piacere, che cos'è la sofferenza, che cosa può provocare dolore, perché siamo fatti in quel modo lì. Questo bisognerebbe proprio insegnarlo. Questo io credo che è quello che dobbiamo fare. E poi c'è una questione legata all'etica. Noi viviamo in un paese dove si dice uomini e donne hanno gli stessi diritti, però anche sulle cose semplici come mai può succedere nella stessa struttura, nello stesso luogo dove lavorano uomini e donne che per la stessa funzione ancora adesso non siano pagati lo stesso? Come mai? È così semplice, eppure si trovano delle giustificazioni ancora adesso strane, è riduttivo. Come si giustifica tutto questo? Quindi c'è da una parte da capire l'etica, studiare la civica, studiare precisamente come funzionano i nostri codici e quindi come bisogna comportarsi in una certa situazione. Se è rosso il semaforo ed era verde fino a 2 minuti fa, nessuno può dire sì, ma era verde prima, sono passato col rosso perché prima era verde. Se una donna fino a 2 minuti fa ti stava dicendo sì e tutto d'un tratto dice no, ci si deve fermare. Punto.
Torniamo all'allestimento registico di questo testo, che ha un linguaggio che spesso procede per dicotomie. Come restituisce la regia questo procedere del testo?
Il mio modo di dirigere sembra astratto perché non mi soffermo sul significato di ogni frase, sulla pesantezza di ogni parola o di ogni aggettivo, ma soprattutto mi occupo della loro musicalità, soprattutto mi occupo delle pause tra ogni parola. E il testo di Susie Miller è un testo sincopato, si addice talmente a come di solito imposto il mio dialogo con gli attori, forse perché sono un clown alla base e per noi la scansione ritmica è tutto quello che fa sì che qui ti riesco a commuovere e qui ti riesco a far ridere. Cadere da una sedia o trovare quella battuta che cade in quel modo è una questione ritmica, non importa cosa stai sentendo dentro, l'importante è se riesci a suonarlo e batterlo giusto. Quindi questo testo per me era proprio facile perché non avevo bisogno di tradurlo in un mio linguaggio, sta scritto così, sta scritto proprio con queste frasi spezzate che assomigliano al volo dei moscerini la notte, che continuano a fare degli angoli strani.
È da poco questo palco dell'HAC qui a Lugano ha ospitato il lavoro di Emma Dante, l'angelo del focolare, che affronta il tema del femminicidio, quindi come dire un passo oltre rispetto alla violenza di cui tratta anche Prima Face. A maggio poi al Piccolo Teatro di Milano arriva un lavoro di Milo Rau incentrato sulla vicenda Pellicò. Insomma, la violenza di genere a teatro in questo momento è rappresentata da grossi nomi e in modi sfaccettati. Non si corre il rischio di un effetto saturazione? Prima della risposta però sentiamo che cosa ha risposto Emma Dante a questa stessa provocazione.
Ma come fa a essere un rischio? Non può essere un rischio. Cioè non... raccontare quello che accade intorno a noi nella tragedia di quasi tutti i giorni, come fa a essere un rischio? Cioè bisogna parlarne il più possibile, bisogna mettere il pubblico di fronte a questo imbarazzo, di fronte... Certo, poi chiaramente bisogna vedere come se ne parla, perché se si fa uno spettacolo dai toni, diciamo, accondiscendenti o comunque come se fosse un intrattenimento, allora sì, ma non mi sembra che sia il caso appunto degli artisti che abbiamo citato. Gli artisti che sono coinvolti in questa narrazione sono artisti che vogliono creare sgomento, non vogliono creare assuefazione. Il pubblico deve uscire dal teatro con questo senso di disorientamento, che poi è una cosa che appartiene a tutti, ci appartiene profondamente, questo disagio, questo degrado morale e questa anaffettività che poi porta questi uomini a uccidere senza pietà. Perché poi lì, insomma, è anche un discorso proprio molto basic, cioè dove sta l'empatia? Uno si chiede, perché comunque mentre uccidi, dopo che hai dato la seconda coltellata, alla terza non ti viene un pensiero di comunque stai uccidendo un'altra persona, stai uccidendo soprattutto in quel caso la persona che amavi. Non lo so, mi sembra che questo si debba dire sempre, in ogni momento, si debba sottolineare questa necessità di ritornare a un'empatia, di ritornare appunto al quel senso di amore e solidarietà che bisogna coltivare nelle case, nella società, nella comunità. Cioè è importante ritornare, perché un po' lo stiamo perdendo, forse anche a causa di questo martellamento mediatico, dei social, eccetera. Io ho paura che lo stiamo perdendo e quindi il teatro deve servire a tenere viva quella consapevolezza nella comunità. E quindi no, assolutamente, non ce n'è mai abbastanza, bisogna anche farne di più di narrazioni del genere.
Un commento, allora, da prima alle parole di Emma Dante e poi soprattutto come ha lavorato Daniele Finzipasca, sia per evitare che lo spettatore diventi un testimone passivo di una violenza, rischiando quindi un po' l'effetto cronaca nera, e poi qual è il confine soprattutto tra documentare e commuovere.
Se uno pensa al teatro che stiamo vedendo dal tempo dei greci fino adesso, non si fa null'altro che raccontare di drammi e spesso si assiste ad omicidi, a femminicidi, la gelosia indotta. Ti dicevo, ho diretto Carmen, mamma mia, in Carmen sappiamo come va a finire. La cosa particolare che sta forse cambiando è che in questo momento probabilmente c'è un punto di vista un poco diverso. Io quando ho messo in scena Carmen ho proprio insistito, e non so se ci sono riuscito, perché spesso viene dipinta questa figura come una giovane quasi provocatrice che seduce attorno a sé, e invece non credo che sia così. Era una donna libera, una sigaraia, quindi cosa vuole dire? Delle donne che lavorano. Non era un'abitudine guadagnare i propri soldi, e se tu guadagni i tuoi soldi incominci a fare quello che vuoi. Quello che vuoi, come tutti, come noi altri, come altri, che puoi gestire la tua vita. E lei era solo uno spirito, come lo sono tante donne che conosco, assolutamente libere, libere di innamorarsi con tutta l'ingenuità e la bellezza, e di disinnamorarsi e di innamorarsi un'altra volta con molta... Perché se lo fa un uomo sembra quasi un plauso, che meraviglia, che super galante, perché in una donna diventa così strano, così inquietante, addirittura bisogna quasi quasi volgarizzarlo. Succede in Aida, la tensione tra Amneris, sono due giovani innamorate dello stesso uomo. E il dramma si compie perché la gelosia sciupa tutto, la gelosia sciupa sempre. È un disastro che si racconta da tempo. In questo periodo però ci stiamo forse più concentrando e incominciando a non essere più soddisfatti dell'interpretazione di una Carmen che sembra sempre quasi quasi una prostituta. Forse l'hanno disegnata così, nel libretto c'è questa sensazione che spesso ci sia un occhio un poco così misogeno. In questo momento ci stiamo molto attenti, stiamo proprio dicendo guardate che siamo andati per tanti anni avanti in questo modo. Carmen è come le nostre figlie, le nostre cugine, le nostre mamme che si sono innamorate e che magari un giorno non ne potevano più. Punto. Non c'è nulla che può spiegare perché impagliacci tutto d'un tratto, perda la testa, si confonda ai trucci di un'altra donna, perché semplicemente si è innamorata e lui sperava che lui l'amasse, canio che si arrabbia. Quindi siamo stati immersi sempre in questo, ma abbiamo trovato quasi una giustificazione ogni volta. Canio è pazzo d'amore e quindi ha un raptus e uccide. Adesso ci stiamo dicendo no, non è giustificabile, cioè quello vuol dire non essere un uomo, quello vuol dire essere un assassino, quello non è una cosa minimamente giustificabile. Quindi si è sempre raccontate queste storie, non è una novità, ma semplicemente incominciamo ad indignarci non abbastanza forse, perché sta succedendo ancora e troppo spesso, ma incominciamo ad osservarlo e lo diciamo in un modo diverso. Non c'è giustificazione. Eppure continuiamo a vedere pagliacci e ci commuoviamo nel finale di queste sue lacrime dove tutto... Ma è piena l'opera. Abbiamo vissuto con quello, commuovendoci anche con arie struggenti. Adesso non ci commuoviamo, non abbiamo... Magari c'è pietà lo stesso, ma non è quella stessa che ti dicevi la passione lo ha travolto. Eh no, diventa uomo. La gelosia non giustifica niente, non giustifica.
E dopo Daniele Finzipasca, che abbiamo congedato sulle note dell'Adagio di Albinoni, che nello spettacolo di Emma Dante sottolinea una scena particolarmente cruenta, scopriamo qualcosa di più su Tessa Hensler, la protagonista di Prima Face. Nello spettacolo inglese era Jodie Corner, applauditissima e osannata anche dalla critica per questo ruolo. Nella versione italiana, diretta da Daniele Finzipasca, è interpretata dall'attrice italo-brasiliana Melissa Vettore, che dal 2018 collabora con la compagnia Finzipasca. Anche lei era ovviamente impegnata nelle prove e l'abbiamo raggiunta in camerino, dove per iniziare le abbiamo chiesto qualcosa proprio sulla rappresentazione della violenza, che in prima faccia è tutta raccontata, mai mostrata.
In prima faccia noi parliamo di una violenza domestica. La prima parte dello spettacolo siamo in un tribunale e abbiamo proprio quella sensazione di cinema, di essere dentro di un film. La seconda parte, quello che ti fa entrare nella seconda parte, è proprio la violenza che lei subisce con un collega di lavoro. Quindi parliamo di una cosa che succede all'interno di una stanza con una persona che uno conosce, no? Daniele e la compagnia Finzipasca hanno questo linguaggio molto magico di fare sognare, e quello sicuramente ha portato una leggerezza al tema e anche a questa scena. È una scena molto forte, ovviamente, però Daniele ha inventato insieme a Matteo Verlichi, che è il scenografo di Prima Face, che è un oggetto scenografico molto speciale. Quindi il pubblico vedrà che io sto proprio in una macchina che mi gira, mi fa girare, e per dare quella sensazione di uno che vuole fermare qualcosa ma non riesce, come quando siamo bambini e stiamo girando in quelle cose e diciamo al nostro amico: no, fermati, adesso non mi sto divertendo più. È quello che hanno costruito, quindi una metafora di qualcosa che comincia in un modo quasi divertente e finisce molto molto male, però per il pubblico l'impatto visivo è molto interessante nel senso artistico, quindi non è una cosa realistica, no? Abbiamo un po' di sottigliezza nel modo del linguaggio della compagnia Finzipasca proprio.
Quindi insomma la poesia e la metafora in qualche modo rimane come cifra stilistica delle regie di Daniele Finzipasca. In Prima Face Tessa passa appunto dall'essere un avvocato che usa la legge come un'arma in qualche modo a essere una vittima che quella stessa legge non sa proteggere e che quindi subisce come arma. Come ha lavorato Melissa Vettore su questo cambiamento di registro sia fisico che vocale?
Per un attore è proprio un percorso, no? Sei sulla scena e cominci, anche per il pubblico, noi seguiamo il percorso di una donna che cambia totalmente paradigma. Se all'inizio abbiamo Tessa, che è una avvocata penalista, molto fiera di sé perché ha lottato per laurearsi, viene da una famiglia umile e comincia a vincere, no? Il termine è proprio quello, un avvocato come un gioca, è il gioco della legge, è così che diciamo nello spettacolo, però nella seconda parte lei diventa vittima, quindi seguiamo quel percorso di trasformazione di qualcuno che credeva assolutamente nella legge in un modo anche romantico, no? Pensando che anche come avvocata penalista che deve difendere quelli che hanno fatto violenza sessuale, ma lei credeva nell'innocenza fino a prova contraria, che è il presupposto della legge. Però lei capisce che nei casi di violenza sessuale non è esattamente così. Nel momento che facciamo il controinterrogatorio con una vittima non vengono fuori certe cose perché sfuggono, perché il momento del trauma non è una cosa che uno può ricordarsi in modo così, non è come un incidente automobilistico, dico proprio le parole del testo, o un furto con scasso, è un crimine contro una persona. Quindi la legge deve cambiare, perché abbiamo questa statistica di donne che non vanno a denunciare, perché per tante cose, no? È molto complesso arrivare lì, vergogna, la sensazione che non saranno credute, è quello che succede spesso, di 10 donne che vanno lì, 9 non sono bugiarde, se solo una vince, quindi c'è qualche debolezza. E Susie Miller, l'autrice, dice che serve in questo momento la legge, quasi quasi serve più per indebolire le donne che per dargli forza e che le persone possono credere a loro.
Ecco, restiamo al testo di Susie Miller, perché indaga non solo lo scontro fisico, anche e forse soprattutto la manipolazione del concetto di consenso. Qual è stata la sfida più grande nel rendere credibile ma anche tangibile un abuso che non ha come testimoni i segni della lotta evidenti, i lividi, le botte, quelle cose che siamo soliti legare a un'idea di violenza?
Questa sottigliezza abbiamo nello spettacolo. Penso che Se nella prima parte è quasi divertente, nel senso di vediamo un personaggio che come un eroe si sta sviluppando per vincere il sistema, e nella seconda parte vediamo che ha perso la fiducia nella legge. Quindi la sottigliezza di non avere evidenze, però è quello che parliamo, è una ferita corrosiva che inizia nel profondo del corpo e poi prende il sopravvento nell'anima, è così che dico sulla scena, no? E è quello che penso che piano piano forse avrà un cambiamento nella mentalità. Susie Miller riesce a parlare ai giovani, e lei riesce perché fa in modo così, un'architettura di un testo così costruito bene, che nella prima parte vediamo che sono tutti lì vicini allo spettacolo, e poi nella seconda il cuore si apre dicendo qualcosa deve cambiare, perché la parola deve essere creduta, non sarà così semplice fare vedere in tribunale, quindi dobbiamo lavorare sulla prevenzione, no? E lavorare nell'educazione degli uomini, e penso che alcuni uomini stanno prendendo in mano questo cambio di mentalità, di non parlare solo della sessualità delle donne come parti del corpo, ma di una donna che è una persona, e devono parlare sul rifiuto. Cos'è a un uomo essere rifiutato? È così grave che non possono capire che una donna può dire, come dicevi tu, nel consenso, se ha un dubbio o perché non si fermano, perché per alcuni uomini, e so che questo è un tema molto difficile, perché parliamo di sessualità che è un tabù, che è un'intimità, però sappiamo che deve cambiare, perché le statistiche sono terribili. Quando dico una donna su tre subisce una violenza sessuale, voglio dire che lì nel pubblico, tra il pubblico, siamo in tanti. Quindi questo cambiamento nella mentalità degli uomini è una cosa che deve emergere, e penso che forse ci stiamo avvicinando.
E quale ruolo riconosce al teatro Melissa Vettore in questo avvicinarsi a una situazione diversa?
Io penso che il teatro unisce tutta la società, la unisce. Abbiamo un esempio bellissimo qui a Lugano che sta succedendo proprio questo, nello spettacolo Farrette comincia a avvicinarsi tutta la comunità, diventa comunità, quindi i docenti si stanno avvicinando, gli studenti si stanno avvicinando, abbiamo la USI che è molto interessata a fare vedere a tutti. È nato un gruppo a Lugano insieme a Rete Donne, insieme all'AC e insieme alla compagnia Finzipasca di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, e quello è molto speciale. Il teatro e l'arte può veramente unire tutti e fare sognare, e quello Daniele è molto bravo, anche Maria, la musica, la scenografia, fa sognare, ma anche ti chiede di ragionare su questo tema.
Ha citato Maria Bonzanigo, che è uno degli elementi della poesia del teatro di Daniele Finzipasca, con le sue musiche così sognanti, a loro volta oniriche. In questo spettacolo che ruolo hanno le musiche di Maria Bonzanigo e come dialogano con questo testo?
Guarda, io sono molto fan di Maria, l'ho conosciuta, avevo 19 anni quando sono andati in Brasile loro, e Maria anche ballava, quindi balla come suona, come fa le sue composizioni, no? E in prima fase la musica è molto speciale, è quasi un sussurro. E io c'è stato un momento che mi chiedevo perché Tessa va fino al fondo in questa situazione, perché sa che potrebbe perdere. E c'è un momento che Tessa all'inizio controinterroga una donna, e questa donna le dice: io non faccio per me, so che non sono qui per ottenere qualcosa, ma faccio per altre donne. E l'assistente di regia Ilaria Cangialosi, che mi ha preparato insieme a Daniele, insieme a lei abbiamo capito quello, le diceva: Tessa fa per le altre donne. Quindi dicevo a Maria: io sento che la musica potrebbe essere questa Jenna, questo personaggio invisibile che lei si ricorda. Ogni volta che si ricorda di Jenna le viene questa forza. Quindi la musica è quasi un sussurro di una donna che le dice: vai, vai avanti per noi, per tutti noi, per quelle che sono venute prima e quelle che verranno dopo.
Infine, proprio pensando a queste altre donne, lei è sola in scena davanti al pubblico su questo tema così scottante. Sente una responsabilità che va oltre la semplice performance artistica, per la quale ovviamente, voglio dire, anche un attore che fa un monologo non è mai solo, c'ha tutta la troupe dietro. Sente questa responsabilità nel dare voce invece alle migliaia di donne che non hanno avuto giustizia?
Sì, assolutamente. Sono molto commossa su questo tema e io mi sento, come hai detto tu, accompagnata da tutte le persone della compagnia che sono lì con me. e di tutte le donne che ho conosciuto, proprio sia mia mamma, che è una donna molto forte, la nonna, le amiche, le donne che non conosco, le donne che so che sono con me, e anche agli uomini, perché questo spettacolo parla molto agli uomini. È successo dopo l'avant-première che abbiamo fatto qui, che c'era una coda di uomini che volevano parlarmi, abbracciarmi, e alcuni hanno detto scusa. E dicevo, ma non sono io, non sono più Tessa, sono Melissa. Però in realtà volevano dire, abbiamo sbagliato qualcosa. E penso che questo testo ha questa forza. È riuscito a cambiare la legge in Irlanda del Nord, anche in Regno Unito. E sono molto, molto... sento che ho questa responsabilità nella lingua italiana di fare questo testo come altre attrici. Sono 48 nel mondo, da Cina al Cile, da Messico a Irlanda. È un movimento proprio, quindi mi sento molto responsabile, però non mi sento sola.
Daddy, can I? Daddy, can I? Daddy, can I?
voce della cantante svizzera, è nata a Lucerna nel 1981, Sara Büchi, che accompagnata dalla Jena Philharmonic Orchestra abbiamo ascoltato in T.I.'s Many. È andato in scena negli scorsi giorni al Teatro Sociale di Bellinzona Mein Kampf da Adolf Hitler di Stefano Massini. Il pluripremiato drammaturgo italiano propone una non facile ripresa di questo testo incandescente e quasi innominabile, con l'intento di dimostrarci due cose. Primo, che in fondo come testo non è granché. E secondo, che più che della persona dovremmo oggi avere paura dell'efficacia della sua retorica. Ce lo spiega meglio Valentina Grignoli nella sua scheda per Click Cultura.
Click Cultura. Qualche anno fa Stefano Massini ha fatto una cosa che era sembrata impensabile prima: rimettere occhi e penna sul Mein Kampf. Il suo libro, pubblicato da Einaudi come Mein Kampf, il testo definitivo, non è una riproposizione neutra dell'opera di Adolf Hitler, non ne sentivamo il bisogno, ma nemmeno un'operazione scandalistica o di propaganda, ci mancherebbe. Quello che fa il pluripremiato drammaturgo italiano è piuttosto uno smontaggio dell'opera. Un lavoro di Cesello, riga per riga, che viene, appunto, smontata in senso lato nella sua interezza. Il testo nasce dopo anni di lavoro ed è il risultato anche di un innesto dei testi di tutti i comizi del Führer, con la prima stesura del libro manifesto avvenuta in prigione. Scriveva Primo Levi che niente è più necessario della conoscenza per evitare il ripetersi della tragedia. Oggi, con tutto quel che sappiamo e nonostante ciò che facciamo, viene da chiedersi se è proprio tutto lì il segreto per la pace. Ma chissà che questa riproposta di Massini possa aprire qualche orecchio in più. Per decenni Mein Kampf è stato un libro tabù, quasi un oggetto radioattivo, guai a chi lo toccasse o menzionasse. Io, per esempio, me lo ero letta di nascosto in un periodo di maniacale interesse per i meccanismi dei totalitarismi, la notte, nella mia stanza, senza farmi scoprire. Nel 2016 la Germania ne ha consentito di nuovo la distribuzione, corredata con una necessaria edizione critica che smontasse l'ideologia. E il nostro Massini si muove su questa stessa linea. Ci ricorda che Mein Kampf nasce nel 1924, che è stato dettato da Adolf Hitler nella cella del carcere di Landsberg am Lech, ci riporta lì. E che, al netto della mostruosità storica che ne seguirà, questo testo è anche l'autobiografia ideologica di un 35enne totalmente delirante, in cerca di capri espiatori e di rivincite esistenziali. Un fanatico frustrato, spoiler, ce ne sono ancora in giro. C'è tutto dentro. Dal primato della razza all'apoteosi del condottiero. Dall'amore incontrollato per la massa alla febbre per la propaganda. Un fiume di parole, fitto di invettive, nel quale prende forma l'impalcatura del nazionalsocialismo che conosciamo. Il testo originale, poi, non è scritto bene. È ripetitivo, ossessivo, martellante e, appunto, delirante. Alterna vittimismo e minaccia, umiliazione e promessa di riscatto, dell'autore in primis, ma poi, metonimicamente, quello di tutto un popolo, costruendo un noi contro loro piuttosto basic. Tutto questo è inquietante, proprio perché ripetibile e replicato. Gli elementi li conosciamo bene: disperazione collettiva, più carisma personale, più nemico ben identificato. Una combo che non appartiene solo al Novecento, ma che racconta purtroppo ancora una certa propaganda del presente. Certo, oggi si ramifica online e ci raggiunge capillarmente, ma quelle pagine già ne mostravano l'efficace meccanismo. Generalizzazioni ripetute fino a sembrare verità. Identità ferite trasformate in rabbia politica, nostalgia di grandezza come collante. Vi ricorda qualcosa? Dopo averlo riscritto, Stefano Massini ha portato il suo Mein Kampf nei teatri, ammettendo poi che pronunciare certe frasi sul palco fosse molto dura, tra le prove d'attore più difficili, e noi non stentiamo a crederlo. Nonostante ciò, ci ricorda sempre Massini, è anche necessario perché, parole sue, abbiamo trasformato Hitler in un demonio, spostando il problema. Se era lui il diavolo, noi siamo al sicuro, ma la domanda vera è un'altra. Come hanno fatto milioni di cittadini di una delle nazioni più colte d'Europa a seguirlo? La risposta chiama in causa diversi fattori: disperazione, identità vacillante, paura, tra gli altri. e questi accendono un campanellino d'allarme in un tempo di attuale confusione, in cui molti sono tentati di seguire chi promette la grandezza perduta e riportare ordine nel caos. Una dinamica che attraversa molte democrazie occidentali. In un carteggio degli anni 30 tra Albert Einstein e Sigmund Freud, che aveva scritto nel 21 Psicologia delle masse e analisi dell'io, lo scienziato chiedeva allo psicoanalista perché esistessero guerre e regimi. Freud rispondeva che dentro ognuno di noi convivono pulsioni opposte, un potenziale distruttivo e uno creativo. Sta a noi scegliere quale far crescere. E forse anche a questo si riallaccia l'operazione di Massini nel portare in scena Hitler. Togliere i baffetti simbolici, restituire il testo alla sua mediocrità retorica e insieme mostrare la sua pericolosa efficacia. Scegliere, insomma, cosa tenere. Come a dire anche poi, svegliatevi. È successo nel passato, può succedere oggi. E dimostrare che riportare in vita i mostri spesso aiuta a smitizzarli.
Charlot.
Siamo arrivati al termine. A me non resta che ringraziare chi ha contribuito alla realizzazione di questa puntata. Gli ospiti, Daniele Finzipasca e Melissa Vettore, innanzitutto regista e protagonista di Prima Face, in scena fino all'8 marzo all'AC di Lugano. E prima della replica di domenica, alle 15, è in programma anche una tavola rotonda sui temi che riguardano la violenza di genere, mentre il 10 marzo, alle 18, è prevista un'altra conferenza dal titolo Uno schiaffo oggi, la demenza domani, di cui è protagonista la neuroscienziata Antonella Santuccione Ciada. Grazie anche a Valentina Grignoli in redazione e a Dario Milan che ha curato l'editing. Appuntamento con Charlot domenica prossima alle 14.35. Mario Fabio si occuperà di danza insieme ai suoi ospiti, prendendo spunto da STEPS, il Festival Nazionale di Danza Contemporanea, in programma per tutto il mese di marzo. Sul web e nel Play RSI trovate invece in ogni momento questa e tutte le puntate precedenti di Charlot. In sottofondo le prime note di Tell It Like It Is del musicista statunitense Vance Thompson, il cui vibrafono è accompagnato dal pianoforte di Tabor Gable. Da Monica Bonetti, buon proseguimento d'ascolto, buona serata e l'augurio di iniziare al meglio la prossima settimana.